Benvenuti, oggi facciamo il punto su un aspetto chiave, direi fondamentale, del nostro lavoro di intermediari assicurativi. Parliamo della responsabilità nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Spesso sentiamo la sigla AMLCFT, no?
Esatto, Anti-Money Laundering e Countering Financing of Terrorism.
Ecco. Non si tratta solo di, vendere polizze, è un ruolo attivo, un presidio di legalità.
Proprio così.
La normativa di riferimento, quella importante, è il decreto legislativo 231 del 2007, che poi recepisce le direttive europee e impone obblighi precisi, specialmente nel ramo vita. L'idea oggi è capire bene questa famosa adeguata verifica della clientela, quando serve e come si fa per bene.
Esattamente. Ed è cruciale, direi, capire che l'adeguata verifica non è solo una scartoffia, un adempimento burocratico e basta. È un'analisi vera, sostanziale, e deve essere continuativa nel tempo.
Continuativa, ok.
L'obiettivo è conoscere il cliente, conoscerlo a fondo per valutare il rischio specifico, il rischio AML-CFT, di quel rapporto. Così poi si possono prendere misure proporzionate. È una tutela per il sistema, ma anche per la nostra stessa professionalità, diciamolo.
Perfetto, chiarissimo. Allora, andiamo al sodo. Quando precisamente scatta questo obbligo per noi intermediari? Ci sono dei momenti specifici?
Assolutamente sì. Il primo caso, quello più, diciamo, ovvio, è quando si instaura un nuovo rapporto continuativo.
Tipo una nuova polizza vita, immagino.
Esatto, la classica nuova polizza vita. Poi, secondo caso, le operazioni occasionali, quelle isolate, insomma. Se l'importo è pari o supera i 15.000 euro, anche se non c'è un rapporto continuativo già aperto, scatta l'obbligo.
15.000 euro, ok. Ma ci sono altre situazioni, vero? Magari meno legate ai soldi e più a campanelli d'allarme.
Hai colto il punto. Il terzo trigger è fondamentale. L'obbligo scatta se ci sono sospetti. Sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. E qui attenzione, indipendentemente dall'importo o dal fatto che ci sia o meno un rapporto continuativo.
Quindi qui entra in gioco il nostro fiuto, la nostra capacità di valutazione.
Proprio così. È il ruolo di sentinella, di sensore che dicevamo. Non basta applicare regole a memoria, serve giudizio critico. E poi c'è un quarto caso.
Sentiamo.
L'obbligo scatta anche quando abbiamo dubbi sui dati che abbiamo già raccolto, magari sull'identità del cliente o del titolare effettivo, se qualcosa non ci convince più o non sembra aggiornato.
Quindi la verifica non è una cosa che si fa una volta all'inizio e poi basta. Può servire rifarla.
Esatto, è un processo dinamico. Se emergono dubbi, si deve intervenire di nuovo.
Chiarissimo. Allora, vediamo come si fa in pratica. Quali sono i passaggi concreti di questa adeguata verifica?
Beh, il processo ha delle fasi ben definite. Prima di tutto, ovviamente, identificare il cliente e anche l'assicurato, se è una persona diversa dal contraente.
E come si identifica? Documento.
Sì, bisogna verificare l'identità con un documento valido, in corso di validità. Va visto l'originale oppure si usano strumenti equivalenti, come quelli digitali certificati, ormai sempre più diffusi. E
Ok, e poi?
poi c'è un passaggio che a volte è un po' più ostico. Identificare il titolare effettivo.
Ecco il famoso titolare effettivo, sentito nominare spesso. Ma chi è esattamente? Spesso non è così immediato, vero?
Eh no, non sempre. È la persona fisica che alla fine della catena possiede o controlla il cliente, oppure è la persona fisica per conto della quale viene realizzata un'operazione o un'attività. Insomma, bisogna capire chi c'è davvero dietro. A volte ci sono società, trust, strutture complesse.
Quindi non basta guardare chi firma il contratto.
Assolutamente no. Non ci si può fermare alla figura formale del contraente. Bisogna, come dire, scavare un po' per capire chi tira le fila realmente. Serve un approccio quasi investigativo a volte, non solo formale. Un errore comune è fermarsi lì, al primo nome che vedi.
Capisco, capisco. Un lavoro delicato. Dopo aver identificato cliente e titolare effettivo, cosa viene?
Terza fase. Dobbiamo acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto che si sta instaurando. Perché il cliente vuole quella polizza? Che obiettivi ha?
E la provenienza dei fondi, immagino.
Esatto. Da dove arrivano i soldi che userà per pagare i premi? E queste informazioni devono avere una loro coerenza con il profilo generale del cliente, con quello che sappiamo di lui, della sua attività, del suo patrimonio.
Logico. E c'è altro?
Sì, la quarta fase, che è quella che rende il processo davvero continuativo, il controllo costante del rapporto nel tempo.
Ah, ecco, il controllo costante, cioè...
Cioè, monitorare le operazioni che avvengono durante la vita della polizza. Devono essere coerenti con quello che sappiamo del cliente, con il suo profilo di rischio che abbiamo valutato all'inizio. Se vediamo operazioni strane, anomale rispetto al solito, o se il profilo del cliente cambia all'improvviso, beh, deve suonare un campanello d'allarme. E magari bisogna aggiornare la verifica.
Ok. Proviamo a fare un esempio concreto per capire meglio. Mettiamo che siamo nel 2025. Arriva un imprenditore e vuole fare una polizza Keyman sulla sua vita, ma a beneficio della sua azienda. Come potrebbe procedere un intermediario che usa la tecnologia?
Ottimo esempio, molto attuale. Allora, l'intermediario potrebbe usare un sistema di video identificazione certificato. Sai, quelli dove il cliente si collega via smartphone o PC.
Sì, ne ho sentito parlare.
Mostra il viso alla webcam e avvicina un documento elettronico, tipo il passaporto elettronico o la carta d'identità elettronica. Il sistema in tempo reale verifica se il documento è autentico e se la faccia corrisponde.
Comodo e sicuro, direi.
Esatto. E magari subito dopo fa compilare al cliente un questionario AML, digitale, forse anche con firma elettronica qualificata. Lì si chiedono i dettagli, lo scopo preciso della polizza, da dove vengono i fondi e, punto cruciale, chi è il titolare effettivo della società che sarà beneficiaria.
E tutta questa roba? Il video, il documento, il questionario?
Tutto archiviato digitalmente, in modo sicuro, che non si possa modificare. Si crea quella che in gergo si chiama pista di controllo, un audit trail, fondamentale.
Immagino sia la prova regina in caso di controlli, per dimostrare di aver fatto le cose per bene, di fronte all'IVAS o alla Guardia di Finanza.
Precisamente. Dimostra la diligenza dell'intermediario. E la responsabilità è diretta, personale.
E qui tocchiamo un tasto dolente. Le conseguenze. Che succede se uno non fa queste cose? O le fa male, in modo superficiale? Cosa si rischia?
Beh, le conseguenze non sono affatto da prendere sotto gamba. Sono molto serie. Si parte dalle sanzioni amministrative e pecuniarie.
Multe, insomma.
Multe, sì, ma possono essere pesanti. Le irroga all'IVAS, o anche la UIF, l'unità di informazione finanziaria. Parliamo di cifre che possono andare da qualche migliaio di euro fino a milioni, eh? Dipende dalla gravità della violazione, se è ripetuta, dalla dimensione dell'intermediario. Possono mettere in ginocchio un'attività e rovinare una reputazione costruita in anni.
Addirittura milioni? Caspita.
Sì, e non è finita. Nei casi più gravi.
C'è anche il penale.
Eh sì, se le violazioni sono considerate particolarmente gravi, sistematiche, o magari fatte proprio con l'intenzione di ostacolare i controlli, o peggio, di partecipare al riciclaggio, beh, lì si entra nel penale.
Mamma mia!
Quindi la diligenza, la cura nel raccogliere e conservare tutta la documentazione non sono un optional, sono una necessità assoluta.
Il messaggio è arrivato forte e chiaro, direi. Quindi, tirando le somme... Cosa ci portiamo a casa oggi? L'antiriciclaggio non è un peso, una burocrazia in più.
No, affatto.
È parte integrante del nostro essere professionisti dell'assicurazione, specialmente nel vita. Fare bene l'adeguata verifica serve a proteggere tutto il sistema finanziario, a evitare guai serissimi per noi stessi e a mantenere alta la nostra credibilità.
Hai riassunto perfettamente. È proprio così. E se posso aggiungere un ultimo pensiero, uno spunto per riflettere.
Prego.
Abbiamo parlato dell'esempio della videoidentificazione. La tecnologia corre veloce, no? Pensando al futuro, quale sarà il prossimo passo? Come possiamo bilanciare controlli AML sempre più efficaci con un'esperienza cliente che sia comunque fluida, semplice?
Bella domanda.
Magari useremo di più l'intelligenza artificiale per analizzare i rischi. O ci saranno nuove forme di identità digitale ancora più sicure. La sfida è lì. Innovare. Essere efficaci nei controlli, ma senza complicare troppo la vita ai clienti e a noi stessi, sempre ovviamente restando nei binari delle norme.